dicevo che l'ultima volta ho distribuito dei fogli sull'incipit per fare un esercizio in classe, magari qualcuno non c'era, adesso in classe non lo rifacciamo più, però può sempre essere utile magari averlo, uno che sa vuole esercitarsi a casa, o ci sono anche delle piccole indicazioni teoriche, se qualcuno lo vuole, ho qui ancora delle copie dei fogli sull'incipit. Ecco. Magari, eccole qua. Ti possono far passare, non rifaremo più l'esercizio naturalmente, ma possono sempre essere utili. Sostanzialmente io ho indicato una serie di incipit, ma proprio la prima frase, e si trattava di continuare, non sapendo come l'autore ha continuato. E a casa è un po' più difficile da fare, perché uno poi la tentazione di mettere la frase in Google ce l'ha. Per quanto qualcuno era in francese, l'ho tradotto io, quindi magari in Google non si ritrova tale quale. Adesso, appunto, se c'è tempo, a un certo punto della lezione faremo un medesimo esercizio più o meno con i fogli sul dialogo, che io volevo darvi a lezione, però avete già trovato lì, ma comunque non guardateli ancora. Siamo rimasti un po' indietro perché io ho dedicato una lezione all'incipit e volevo nella stessa lezione fare l'esercizio, ma invece diciamo che funge da ripasso. Noi andiamo avanti e poi ci fermiamo un attimo come ripasso. Ho letto tutti i testi che sono arrivati per questa lezione, anche perché non sono tantissimi, si vede che l'esercizio ha creato qualche difficoltà. Comunque, per quanto non sono numerosissimi, sono sicuramente interessanti. E niente, possiamo partire. Allora, innanzitutto volevo leggere queste citazioni che io metto sempre, ma poi non ho tempo di leggere talvolta, che però sono interessanti. Chi è senza speranza non solo non scrive romanzi, ma quel che più conta non ne legge. Scriveva Flannery O'Connor, il nostro nome tutelare. Non ferma lungo, chi è senza speranza non ferma lungo lo sguardo su nulla perché gliene manca il coraggio. La via per la disperazione è rifiutare ogni tipo di esperienza, e il romanzo è senz'altro un modo di fare esperienza, sia quando lo si legge, sia quando lo si scrive. E questo ci porta un po' nell'approccio che io volevo dare a queste lezioni, cioè il fare esperienza, lo stare non tanto sulla teoria quanto il dare indicazioni pratiche e il condividere l'esperienza che tutti noi facciamo di scrittura, visto che la scrittura come la lettura è un'esperienza attiva, uno mette in gioco se stesso, trovo che la miglior cosa di una scuola di scrittura è condividerla, e quindi anche fare questi esercizi proprio come un musicista che si allena a fare il solfeggio e le scale è molto utile. Io penso che la cosa più utile non sia neanche il mio riscontro sugli esercizi, anche se cerco di darlo il più possibile, ma il fatto che venire qui sia di sprone a farli, e facendoli vi accorgete che comunque imparate cose nuove e provate a scrivere in maniera come non avete mai scritto, e questo penso che sia già utile di per sé, no? Poi se c'è un riscontro è tanto più utile. La scrittura, diceva Don DeLillo, è una forma di libertà personale, uno appunto è totalmente libero quando scrive, no? Però la libertà non è essere privi di vincoli in realtà, ma è capire qual è la direzione adatta da prendere per sé, e io penso che quello che noi vorremmo cercare di fare anche qui, cioè di fare degli esercizi in maniera che uno possa esercitarsi a suonare in tutti gli stili, e poi naturalmente uno deve capire qual è il suo e qual è ciò che lui vuole davvero esprimere, no? E quali sono le idee, il tipo di storie che più gli è congeniale. È difficile però parlare di questo, cioè è più facile insegnare come fare un buon incipit, un buon dialogo, che insegnare ad avere una buona idea per un racconto. Eppure è a questo che io vorrei arrivare, cioè vorrei arrivare alla fine che uno scrive un racconto e che il prodotto di questa scuola di scrittura è scrivere un racconto per la scuola di scrittura, e che tutti leggano i racconti di tutti e poi possiamo commentare i racconti, e un commento su un racconto è diverso che su una mezza paginetta. E quindi io la pensavo di prendere con un po' di anticipo questa cosa, e come compito per la prossima volta volevo proporvi di portare un'idea per un racconto. E non è facile, perché vedete, il compito è proprio così, un'idea per un racconto. Magari qualcuno chiede, ma che forma deve avere, com'è un'idea, cioè cosa devo scrivere? E proprio per questo volevo dedicare proprio questa lezione alla formazione di un'idea per un racconto. Ecco, no? Quindi siamo, cioè, è difficile, perché appunto alla fine da dove prende le idee per le sue storie è la classica domanda che ogni scrittore si sente rivolgere almeno a ogni presentazione di libri, no? È la curiosità maggiore che uno ha, e non c'è scrittore che non abbia sentito questa domanda, e poi si risponde di solito dalla vita. E quindi non vuol dire niente, vuol dire tutto allo stesso tempo. È chiaro che noi prendiamo ogni cosa dalla vita. Forse la verità, secondo me, è che lo scrittore non prende nessuna idea, ma riconosce le idee quando le incontra. così come anche le storie le ricostruisce ma non le inventa. Anche questo però, mi rendo conto, è una frase che suona bene ma che non vi dice molto su come testare un'idea, e quindi, visto che io voglio dare un aspetto proprio di laboratorio e di concretezza, vi dico qualche test che uso anch'io quando mi appunto le mie idee. Prima di tutto, di che cosa parla? Cioè, questa è una delle prime domande che ci fanno quando consigliamo un libro a qualcuno, no? Ho letto quel libro interessante, magari, ma di cosa parla? Dice la persona alla quale consigliamo il libro. Perciò è tanto più utile sapere, rispondere a questa domanda, se si tratta di una storia nostra, no? Cioè, non si intende il significato, la morale, ma si intende il tratto che contraddistingue il racconto, ciò che lo rende memorabile agli occhi del lettore. Quando voi, qualcuno vi consiglia un libro, ma di cosa parla sto libro? Quando si scrive qualcosa bisognerebbe saper rispondere, questo è un test sulle nostre idee. Poi ogni idea, secondo me, può essere presentata usando la formula che cosa succederebbe se. No, che cosa, dopo facciamo anche degli esempi, ma insomma ogni storia può essere riassunta con che cosa succederebbe se, e cosa succederebbe se un uomo facesse la tal cosa, e poi la risposta che cosa succederebbe se è la storia che si sprigiona dal fatto. Ricordo solo un terzo aspetto importante, poi faccio degli esempi perché magari questo sembra un po' astratto. L'idea può essere anche, qui non voglio parlare di storie d'azione, l'idea può essere una sensazione, un paesaggio, il ricordo di un'emozione, può essere anche molto vaga, però per diventare la promessa di una storia l'idea ha bisogno, come terzo aspetto, che succeda qualcosa, cioè ha bisogno dell'azione, perché altrimenti non nasce la storia, altrimenti può diventare una poesia, una descrizione, ma non una storia. Naturalmente bisogna che l'azione sia... un'azione basta, come ricordava Laura Grimaldi nelle sue lezioni di scrittura, non occorre che l'azione sia complessa o movimentata perché dia vita a situazioni memorabili, basterà che sia mossa da un pensiero. Faccio un esempio citando il romanzo Per una volta, faccio un esempio mio perché con queste cose mi è più facile. Il mio romanzo, L'uomo senza casa, userò come esempio, cercando di testarlo con questi tre aspetti. Quindi è un romanzo che parla di un detective che scopre un mistero legato alla sua casa d'infanzia che ora è sepolta sotto un lago. Questo è l'idea di fondo del romanzo L'uomo senza casa, un detective che indaga su un mistero legato alla sua casa d'infanzia, di quando era bambino, che adesso è sepolta sotto un lago artificiale creato per fare una diga. Che cosa succederebbe se dopo tanti anni qualcuno avesse l'idea di svuotare il lago artificiale e di riportare alla luce la casa? Questo è il fatto che innesca poi tutta la serie di avventure, no? E l'azione è che un uomo, roso dalla rabbia, un uomo decide di punire chi ha sepolto la casa in fondo al lago per costruire la diga. Un uomo che non è il detective, ma un uomo che aveva anche lui, visto che è stato sepolto un intero villaggio. Quindi parla di un villaggio sepolto dalle acque di una diga. Che cosa succederebbe se qualcuno decidesse di svuotare il bacino artificiale, riportando alla luce le case? E l'azione è che c'è un uomo che ancora è roso da questo pensiero che abbiano coperto un intero villaggio con l'acqua per fare un laghetto artificiale. Ora, nessuno avrà letto L'uomo senza casa e quindi non può paragonare l'idea allo svolgimento, però meno male quando ricostruisce un po' questo anche la mia idea originale del romanzo. In un romanzo c'è molto di più, ci sono strame parallele, cioè si parla di molto di più che della storia di un villaggio sepolto, però questa è l'idea di partenza, da qui io sono partito e questa idea l'ho testata con questo metodo, che come vedete è molto semplice, sapere di cosa parla la propria storia sostanzialmente è il minimo, no? Il test cosa succederebbe se dalla storia quella parvenza di azione, cioè l'idea da emozione sfumata diventa un'azione, e poi appunto esplicitare proprio cos'è questo meccanismo d'azione. È un trucco che secondo me funziona, però vorrei anche andare un po' più a fondo per capire come trasformare quel germe di idea, che può essere anche proprio una cosa sfumata, può essere solo una cosa che si è visto per strada, no? In una storia. Volevo citare una frase di Ingmar Bergman che parla delle idee per i film, ma secondo me va bene anche per le storie. L'idea iniziale di un film sorge in modo assai vago, una frase casuale o un brano di conversazione, un tenue fatto indipendente da qualsiasi particolare situazione. Può trattarsi di qualche battuta musicale, di una striscia di luce attraverso la strada. A volte nel mio lavoro in teatro ho visto attori fatti apposta per parti non ancora recitate. Si tratta di impressioni fuggevoli che scompaiono in un attimo, ma che lasciano uno stato d'animo, come certi sogni piacevoli. È uno stato d'animo prodigo di fertili associazioni e di immagini. È un filo colorato che esce dal buio sacco dell'inconscio. Se si comincia a dipanarlo, e lo si fa con attenzione, ne uscirà un intero film. Quindi vedete che le immagini di partenza sono vaghe. L'esempio che vi ho fatto circa l'uomo senza casa era già più elaborato, magari l'idea iniziale è solo l'immagine di un laghetto di montagna, è solo l'immagine di un'immensa diga in una valle, si parte da molto poco. E il germe di un'idea, diceva Patricia Highsmith nei suoi corsi di scrittura creativa, probabilmente ogni cosa, per ogni scrittore, un bambino che cadendo sul marciapiede rovescia un cono gelato, un signore dall'aria per bene che dal fruttivendolo in modo furtivo, ma apparentemente irrazionale, si fa scivolare in tasca una pera matura senza pagarla. Oppure può essere una breve scena d'azione, che ti salta in testa dal niente di visto o di sentito, non è che ogni idea debba avere a che fare con la nostra autobiografia. Quindi l'idea iniziale può essere, riassumendo, uno o più personaggi di cui vogliamo trattare, uno può partire dai personaggi, dalla persona, oppure un abbozzo di azione, appunto vedere un signore elegante, ben vestito, che ruba una pera da una bancarella, è un abbozzo d'azione, quindi il personaggio è un abbozzo d'azione, un luogo, uno può partire dall'ambientare una storia lì, come il laghetto di montagna, no? Può essere anche un luogo l'idea iniziale, oppure è un sentimento o un'emozione che abbiamo vissuto o che abbiamo visto e che vogliamo trattare. In realtà però, partendo anche da uno solo di questi quattro punti, meno male mi sembra che non ce ne siano di più, cioè volendo tutte le idee possono essere ricondotte nel campo di questi quattro punti, però è necessario perché l'idea sia completa recuperare gli altri, cioè se io parto dal laghetto di montagna devo prima o poi avere un personaggio in quel laghetto, devo avere delle emozioni che questo personaggio viva, e devo avere un'azione che questo personaggio compia, quindi sono partito dal luogo, ma in realtà poi le emozioni, i sentimenti, l'azione, i personaggi devo recuperarli in qualche modo, come se io parto dal fatto del signore che elegante che ruba un frutto dalla bancarella, prima o poi dovrò decidere dov'è questa bancarella, con che emozione, con che sentimento il Signore l'ha fatto e quindi devo recuperare il luogo e i sentimenti, ma poi anche il personaggio, perché un uomo che ruba un frutto maturo non è ancora un personaggio, io ho in mente l'azione ma devo dargli un nome, un volto, un modo di essere. Quindi bisogna passare dal concepimento dell'idea embrionale allo sviluppo. Cito ancora Laura Grimaldi, che parla proprio di questa fase dello sviluppo. Abbiamo un'idea forte che ci pare di per sé letteraria e siamo certi che sia sufficiente a fornirci la materia per un romanzo. Ci accorgeremo presto, tuttavia, che se non l'arricchiremo di personaggi, ambienti, atmosfere e descrizioni, questa idea resterà del tutto inerte. In altri termini, se non la doteremo di tutti quegli elementi primari e secondari che daranno corpo alla trama, rendendola pulsante di vita. Ma ancora non ci si potrà fermare. Trovate gli elementi, questi andranno esaminati, spostati, giostrati, finché non ci avranno fornito il risultato che ci siamo prefissi di raggiungere. Quindi un'idea va resa più elaborata, dobbiamo partire dalla propria immagine intuitiva, il lampo, senza questo lampo non si fa niente, ma poi bisogna arricchirlo. In generale quindi quando si ha un'idea, secondo me, bisogna affrontarla con pazienza, ci vuole innanzitutto il tempo, io lascio sempre decantare le idee, sembra che non accada niente, però l'idea fermenta nella mente dello scrittore e quando si può, anche nel caso del nostro racconto si potrà, avere un'idea e scrivere un racconto il giorno dopo non è mai buono, la lasciamo magari rotolare nella mente e sembrerà che questa idea non abbia più niente a che fare con noi, ma poi la prossima volta che ci ripenseremo avrà una familiarità maggiore e la conosceremo meglio. Poi ci vuole il complemento di un'idea, come dicevo si può partire da un uomo che compie un gesto o da un paesaggio turbato da una bufera improvvisa, però poi il personaggio bisognerà inserirlo in un'ambientazione e il gesto dovrà essere compiuto o subito, nel caso della bufera, da qualcuno, quindi sia che abbiamo solo il personaggio sia che abbiamo solo il gesto, bisogna, come dicevo prima, unire le due cose, no? E ci sono poi anche le idee che io chiamo le idee allora, cioè le idee che quando uno la sente dice ma che idea è sta roba, no? E che necessitano quindi di complicazioni e di abbellimenti, cioè che da sole non bastano. Per esempio, e faccio un esempio sempre dalle mie autrici di riferimento per questa lezione, da Patricia Highsmith, però modificandolo un po', però è un esempio che parte da una sua esperienza, cioè, e quindi vedrete, è un tipo di racconto di suspense, di mistero, un poliziesco, però va bene per qualunque idea questo meccanismo. Ci sono due persone che non si conoscono e che commettono esattamente lo stesso tipo di delitto. Dice, vabbè, allora, e questa è un'idea, è allora, e dice, vabbè, sì, bella idea. Necessita di una complicazione, se si vuole farne un romanzo. come poi ha fatto Patricia Highsmith. Queste sono le complicazioni che ha aggiunto lei, qualcuna poi anche mia, però più o meno. Il primo, si potrebbe dire, è un killer professionista freddo e spietato che fa un delitto. Il secondo è un dilettante, una persona qualunque che presa da emulazione rifà lo stesso delitto del killer professionista. Un ulteriore abbellimento, cioè il secondo è così imbranato nel commettere il delitto che porta alla cattura del primo. E non solo, ma lui tenta di commettere lo stesso delitto allo stesso modo, ma non ci riesce. Cioè, è un delitto incompiuto quello dell'imbranato, dell'amatore che tenta il secondo delitto, però pur nella sua imbranatezza, pur non riuscendo, ciò che fa permette di capire e di scoprire e di prendere il killer freddo, spietato e professionista che ha fatto il primo delitto. Quindi in qualche modo il secondo imbranato funge da investigatore, perché è grazie a lui che si scopre il primo. Questo è un po' il nocciolo del romanzo di Patricia Highsmith, ma adesso non ci interessa il romanzo, solo per dire che l'idea banale di due che fanno lo stesso delitto è stata complicata dal fatto che uno è un killer e l'altro è un dilettante, e ancora di più il fatto che il dilettante non solo non riesce a commettere il delitto, ma grazie ai pasticci che combina prendono l'altro. Vedete che l'idea è allora, diventa un'idea condivisibile o meno, ma comunque complessa. Un'idea, nonostante gli abbellimenti, nonostante le complicazioni, comunque spesso non basta. E quando è debole un'idea, perché vengono anche delle idee deboli, che però uno dice magari non butto via, perché non è che le idee arrivano a bizzeffe, uno ce l'ha, dice non la sento fortissima ma ce l'ho. Una soluzione è innestarla con un'altra idea. Questo non significa fare quel lavoro di sviluppo, parti dal personaggio e poi arrivi al luogo, eccetera, perché questo è un lavoro di sviluppo, di complemento. Io dico innestare un'idea embrionale con un'altra, cioè un'idea che da sola non è originale, ma insieme a un'altra diventa forte. Parto sempre da un esempio di Patricia Highsmith, che racconta di quando le venne un'idea, che lei chiama un germe inconcludente, di un uomo che tenta un vecchio trucco per raggirare la sua assicurazione. Si assicura, poi apparentemente muore o sparisce e poi incassa. Non è una grande idea, voi lo sentite già da solo, insomma, provo dall'assicurazione, mi assicuro, poi sparisco, poi incasso. No? L'idea era che il personaggio acquistasse una nuova casa da qualche altra parte in cui cominciare questa nuova identità, in attesa poi di liberarsi da quella vecchia e poi di incassare. Passò molto tempo a pensare al modo di dare una svolta nuova a questa idea, che era un po' vecchia e scontata, ma le piaceva, dice però voglio tornare su questa vecchia idea. E alla fine la incrociò Patricia Highsmith con un'altra idea. Sull'uomo crea la seconda casa per la ragazza che ama, ma che non conquisterà mai, come risulta poi dalla storia. Non gli interessavano l'assicurazione o il denaro. Denaro ne aveva, era un uomo ossessionato dal suo sentimento. Quindi il fatto che voglia costruire un'altra vita è come per creare un altro se stesso che finalmente potrà essere amato da quella ragazza che lo rifiuta. Quindi di per sé lui cancella il vecchio se stesso, froda l'assicurazione, però non è interessato ai soldi, è un uomo disperato, ossessionato dal suo stesso sentimento. Tutto questo è confluito nel romanzo Vicolo cieco di Patricia Highsmith, uno dei suoi romanzi più stupefacenti in questo senso. E lei racconta proprio la genesi del romanzo, partendo da questa idea innestata con quell'altra. Quindi la banalità di un uomo che froda l'assicurazione diventa, con l'idea di uno che si rifà una nuova vita per essere un nuovo uomo da presentare a una ragazza che lo respinge, da drammaticità, da tensione, da novità, l'idea che prima era banale. A volte vengono delle idee banali, che però ci piacciono e non vogliamo rinunciare. Io per esempio avevo l'idea di esaudire un mio vecchio sogno da ragazzo, visto che poi farlo in prima persona crea guai, volevo almeno scriverlo in un romanzo, era l'idea di una rapina in banca. Il sogno era di farla, però dopo si cresce e si scrive soltanto. Dice però la rapina in banca può essere banale, e perciò appunto, ma adesso visto che poi il romanzo non è ancora uscito, questo non potete neanche comprare volendo, non voglio rovinarvi la sorpresa. Anche qui ho cercato di, come dire, innestare l'idea vecchia con idee che la rivitalizzino, però ci vogliono altre idee. Alla fine l'idea generale arricchita da abbellimenti e complicazioni, magari completata con gli aspetti mancanti, abbiamo visto di tempo, luogo, personaggio, innestata con altre idee e soprattutto lasciata riposare, sarà diventata l'abbozzo di una storia. E a questo punto secondo me può essere utile anche quando l'idea ha già una forma complessa, abbiamo visto che è già un'idea che abbiamo un po' rotolato nella mente, a questo punto può essere utile riconoscere la tipologia di storia che noi stiamo portando alla luce, quindi che non stiamo inventando ma portando alla luce, quindi un'idea è legata a un tipo di storia. Se l'idea la mettiamo nel tipo di storia sbagliata, si può rovinare tutta la storia. Quindi è importante riconoscere, con questa idea posso raccontare quella storia lì, perché non è che lo decidiamo noi, è come i personaggi in alcune storie funzionano e in altre no. Li creiamo noi i personaggi, ma una volta che li abbiamo creati non possiamo fargli fare quello che vogliamo. E una volta che abbiamo un'idea non siamo più noi stessi i padroni dell'idea, no? E questo è importante capirlo. Io ho individuato tre tipi di storie che possono essere incrociate, però di solito si riesce a classificare una storia in linea di massima in queste tre categorie. Ci sono le storie di conflitto, dove il personaggio principale sceglie alcune mete specifiche nella convinzione che il loro raggiungimento lo renderà felice. Però qualcosa o qualcuno si oppone alla ricerca e quindi c'è una lotta. Si tratta di un conflitto, quindi l'impedimento non è un'avversità passiva, ma una vera e propria opposizione, qualcuno che si oppone attivamente al tentativo di raggiungere le sue mete del personaggio. Queste sono storie di conflitto, per esempio molti western classici o classici film d'avventura sono imbastiti su questo tipo di conflitto, no? Poi ci sono le storie di decisione. Il protagonista ha un problema che deve essere risolto o un bisogno che deve essere realizzato perché possa tornare a essere felice. La soluzione del problema o la realizzazione del bisogno richiede al personaggio principale, al protagonista, di prendere una decisione. In queste storie può essere presente un conflitto, ma di solito resta in secondo piano rispetto a questa necessità del personaggio principale di prendere una decisione. Abbiamo detto che quelle del primo tipo, conflitto, sono spesso alcuni western classici. Se noi prendiamo il western Shane con Ladd, che in italiano penso che sia la valle, non mi ricordo in italiano, comunque in inglese è Shane, Cavaliere della Valle Solitaria, ecco. C'è un ex pistolero che si trova testimone di soprusi e angherie nel posto dove, volendo dimenticare il suo passato da pistolero, è andato ad abitare. In realtà la storia non è il pistolero contro i cattivi, non è questo il nocciolo della storia. Il nocciolo della storia è: accetterà questo pistolero, deciderà di intervenire, tornando quindi al suo passato da pistolero e lasciando perdere il tentativo di cambiare vita, oppure tenterà di schivare l'intervento. Poi c'è l'intervento, c'è la lotta con i cattivi, ma ciò che rende originale la storia è il dover prendere questa decisione. Uno dirà, vuole tagliare i ponti col passato, però c'è una situazione che lo chiama ad agire, deciderà di agire, si darà la fuga, convincerà altri ad agire al suo posto. La storia, profondamente, scende, è una storia di decisione, non di conflitto. C'è anche il conflitto, però è una storia di decisione. È importante riconoscerlo, perché questo ci permette di mettere un certo tipo di attenzione nel personaggio che deve prendere la decisione, che è un'attenzione diversa che mettiamo nel caso di conflitto, e quindi ci vuole un'introspezione. O per esempio nel caso di Shen è molto bello nel film poi come il personaggio sia visto sempre con gli occhi di un bambino, che quindi lo ammira, è sempre visto con la camera, anche perché forse là era basso, ma è sempre visto con la camera dal basso in alto, e quindi si vede proprio, è mitizzato da questo sguardo del bambino, ma lui vuole uscire da questo mito del pistolero, e quindi il film è imbastito, il romanzo poi da cui è tratto, sono imbattiti su questa storia di prendere una decisione più che di conflitto. Poi ci sono le storie di scoperte. Il protagonista quindi è sbandato, confuso o manca di obiettivi precisi, però alla fine qualcosa provoca in lui una reazione, tanto che il protagonista compie una scoperta importante in grado di cambiargli la vita. Questo sostanzialmente è il canovaccio delle storie di scoperta. Naturalmente è possibile che il personaggio abbia conflitti o debba prendere decisioni, però la chiave di volta della storia resterà questa scoperta, piccola o grande, legata alla sua vita quotidiana o legata a una scoperta magari a poco o d'improvviso, però è la scoperta, la chiave di volta. Uno riconosce bene o male questi tre tipi di storie in una storia. Se non ne riconosce nessuno, zero, magari potrebbe essere una descrizione, una descrizione d'ambiente, ma non ancora una storia. Ecco, cioè una storia comunque deve avere un percorso narrativo, e quindi bene o male ci sono queste. Adesso è una semplificazione, però, visto che poi si può fare una classificazione più precisa, però per il nostro lavoro così di scrittori e non di analisti ci servono questi tre tipi. Appunto, chiaramente magari i romanzi le storie di scoperta tendono a essere meno fitti di azione e di drammi che una storia di conflitto, una storia di scoperta da parte dei personaggi. personaggi, però è una storia, però non è, cioè come sono scritte le storie non è per forza detto, queste sono delle tendenze. È chiaro che una storia riscoperta uno deve conoscerla, questa scoperta del personaggio, anche se magari si presenterà alla fine, perché è quella la chiave di volta del personaggio, quindi quando comincia a parlare di quel personaggio dovrà sapere che va a parare in questa, in questa direzione, ecco. Quindi secondo me alla fine, dopo aver seguito tutti questi criteri per l'azione, alla fine farsi anche un'idea del tipo di storia che si sta per raccontare è utile. Per concludere, mi sembra interessante quello che dice il poeta ceco Jan Skácel, che disse: i poeti non inventano le poesie, la poesia è in qualche posto là dietro, è là da moltissimo tempo, il poeta non fa che scoprirla. La stessa cosa, secondo me, riguarda le storie. Pensare, non è un gioco di parole, pensare che noi scopriamo solo la storia che c'è già, come uno che scava appunto il fossile di un dinosauro, togliendo la terra ma il fossile c'è già, alla fine ci rende meno, non dico meno liberi, ma in realtà più liberi, perché la vera libertà è seguire la forma della storia che c'è già, meno, diciamo, egoisti nei confronti della storia, cioè sappiamo che non possiamo dare alla storia qualsiasi piega, qualsiasi decisione ci salta per la mente, perché la storia ha una sua coerenza interna che deve essere seguita e deve essere rispettata, neanche l'autore è libero nei confronti della sua storia. Naturalmente lo è nella misura in cui ha creato la storia, però una volta che state raccontando un certo tipo di storia dovete esserle fedeli. E si può quindi, è difficile, io dico adesso vi ho dato come compito di portare un'idea per un racconto, e è difficile, io in realtà non ho spiegato come avere un'idea, questo non lo spiega nessuno, però si può, una volta avuta un'idea, riconoscerla e trattarla nella maniera adeguata, e quindi vitalizzarla, insomma, un'idea, e non lasciarla sterile, e questo è quello che possiamo fare. Poi appunto proviamo, poi di queste idee ne discuteremo, a me piacerebbe che non fosse soltanto un esercizio portate l'idea, ma che poi questa idea la conduciate fino in fondo scrivendovi un racconto. So che 2 settimane di preavviso sono poche per avere un'idea, però non dando altri compiti uno può concentrarsi su questo, no? E l'idea è che poi potete scrivere con più o meno, magari uno la scrive in 2 righe perché questo basta, un altro invece è già andato avanti, però non deve essere il racconto, deve essere un'idea, in maniera che tutto poi si può ancora cambiare, ecco. Poi discutendone insieme, secondo me, magari a qualcuno vengono delle idee per abbellire l'idea di un altro e viceversa, ecco, quindi si può poi partire a scrivere il racconto con una maggior cognizione di causa. Bene, concludiamo questa parte teorica con una frase di Marcel Proust da Il tempo ritrovato, che in fondo appunto si parla sempre di ritrovamento anche per quanto riguarda le idee. Ben più che al pittore, allo scrittore occorrono, come al primo, per ottenere volume, consistenza, universalità, concretezza letteraria, la vista di molte chiese per dipingerne una sola, molti esseri per un solo sentimento. Poiché se lunga è l'arte e breve la vita, si può dire per converso che se l'ispirazione dura poco, i sentimenti che essa deve rappresentare non durano molto di più. Quando l'ispirazione si ridesta, quando possiamo riprendere il lavoro, la donna che posava davanti a noi per un sentimento ha già cessato di farcelo provare. Bisognerà continuare a dipingerlo ricorrendo a un'altra. E se questo è un tradimento nei confronti della prima, ai fini della letteratura, grazie alla somiglianza dei nostri sentimenti, la quale fa sì che un'opera sia a un tempo il ricordo dei nostri amori passati e la profezia dei nostri amori nuovi, tali sostituzioni non costituiscono un grosso inconveniente. Quindi non è un invito a cambiare donna spesso, ma come dire, a sapere che anche quando noi abbiamo un'ispirazione, che di solito giustamente c'è questo tipo di ispirazione o di idea per chi comincia a scrivere a fatti fortemente legati a noi stessi e alla nostra vita, abbiamo il diritto e forse direi anche il dovere di mischiare le carte, non stiamo scrivendo un diario, ma stiamo facendo una forma di scrittura creativa. E questo, sempre come aiuto così per l'idea, risponde anche al classico consiglio che si dà nelle scuole di scrittura, cioè scrivi di ciò che conosci. Questo è il consiglio che si dà in tutte le scuole di scrittura all'inizio, che è vero, no? Perché chiaramente uno si trova più facilmente a scrivere di ciò che conosce se non va a avventurarsi in campi dove è facile che venga scoperto, impreparato. Però prima di tutto c'è la possibilità di documentarsi. E secondariamente bisogna intendere bene scrivi di ciò che conosci, cioè se uno vuole scrivere un romanzo di fantascienza ambientato nello spazio, dice scrivi di ciò che conosci, allora uno deve scrivere solo nel quartiere di Milano dove abita, quindi la si può prendere in maniera un po' più ampia, cioè se uno fa l'idraulico come fa a scrivere, si dice, di un viaggio spaziale? Deve cercare di giocare mettendo le carte a suo favore, scriverà di un idraulico che viaggia nello spazio, per esempio, facendo un esempio idiota, ma per farmi capire, no? Quindi parte da qualcosa che conosce, mettendolo anche in un contesto che non conosce, se poi fa ricerche, se poi usa questo contesto nella maniera giusta, e poi conoscere cosa vuol dire per un appassionato di fantascienza che legge fin da ragazzino racconti e romanzi di fantascienza, la fantascienza la conosce, quindi di ciò che conosci non vuol dire ambientate le storie nel vostro caseggiato. Però ecco, scrivete ciò che sapete o con sincerità, questo è sicuramente un consiglio che si può dare, anche perché poi spesso la mancanza di sincerità e di conoscenza viene nascosta dal bello scrivere, che è una cosa che si tende a incontrare in genere nelle scuole di scrittura, perché comunque il talento ce l'hanno in molti, però la capacità di portare a termine una storia e di raccontarla con sincerità non tutti, e soprattutto non basta il talento per farlo, quindi usare belli aggettivi, fare una descrizione sorprendente, usare frasi tornite, lo sanno fare in tanti, non è questo che vi porterà a scrivere una bella storia, casomai vi porta più a scrivere una bella storia la capacità di, dopo la prima stesura, quando vi sarete lasciati andare all'impeto, tagliare gli aggettivi, ridurre le frasi roboanti, asciugare il testo, mirando a ciò che volete ottenere, cioè mirando al fatto di voler raccontare una storia a qualcuno, comunicare qualcosa a qualcuno. E questo è più difficile da fare, tutti nella prima stesura di qualcosa tendono a esagerare, però dopo uno deve riguardare il testo e dire, beh, questo ho fatto fatica a scriverlo, mi piace molto, mi ammiro mentre lo sto leggendo, eppure devo tagliarlo. Il trucco anche qui è il tempo, se si lascia passare del tempo, con occhi spietati si può rileggere se stessi, fingendo che sia un altro, e quindi far pulizia di ciò che non è funzionale alla storia, e ciò che non è funzionale alla storia alla fine si vede, sono quegli aggettivi di troppo che non aggiungono niente, sono quelle spiegazioni di cose che in realtà il lettore ha già capito, sono quei giri, o anche nel caso di un romanzo delle false partenze, perché uno all'inizio, a meno che non sia di quelli che hanno la stile di fare una scaletta precisissima, uno magari non sa bene dove andrà a parare, no? E quindi dà importanza a certe cose, segue certe piste che poi alla fine non si rivelano importantissime. E quindi vedete che è più importante per scrivere una bella storia essere fedeli alla propria idea e avere il coraggio di nascondere se stessi e dare spazio e luce all'idea che non saper scrivere bene, che in fondo è una cosa non così difficile come sembra. Ecco, vediamo anche se io non... Mi dica. Appunto, era riferito a quando dicevo... a scrivere ciò che si conosce. Io trasformerei a questo scrivere ciò che si conosce in uno scrivere con sincerità. E questo significa che non devi per forza scrivere storie che hanno a che fare con luoghi e persone che conosci, ma significa che tu devi partire comunque da ciò che sai. Da ciò che sai, che può essere un tuo sapere a livello di emozioni che vive il personaggio. Quindi tu puoi ambientare una storia nei campi di Marte, però le emozioni che vivono i personaggi devono essere autentici, i personaggi devono essere descritti come autentici. E questo ha più valore, descrivere un personaggio che abbia delle emozioni vere nelle isole del sud che tu non conosci e sulle quali ti sei informata, che scrivere una storia del tuo caseggiato che conosci perfettamente, ma dove metti in scena un personaggio fasullo, che è una macchietta, che è uno stereotipo sul quale tu non ti sei chinata a dire... voglio veramente che questo personaggio esca bene, oppure descrivere un luogo che conosci e approfittarne, non per voler davvero, io quando descrivo un luogo o un personaggio o qualunque cosa, devo volere che chi lo legga lo veda così come lo descrivo, non che dica come sta scrivendo bene questo. Ecco, se uno scrive per far pensare a chi legge, ma guarda come scrive bene, non sta scrivendo con sincerità. Se uno scrive per mettere nella mia mente le cose che vede lui, allora è sincero, perché è fedele a questo rapporto di comunicazione che è la narrativa. Sembrano banalità, ma non è così scontato, perché molte volte tutti noi abbiamo la tentazione di mostrare la nostra abilità quando scriviamo. È come un cantante che interpreta una canzone famosa e la riempie di trilli, di gorgheggi, di scale, di acuti. Non sta... essendo, non è sincero nei confronti della canzone, magari un'interpretazione più misurata, più tranquilla, dove si vede il suo talento ma non è esibito, rende più giustizia e più onore alla canzone, e quindi è stato sincero nei confronti di quella canzone. Se invece vuole mettere in mostra la sua voce, alla fine è infedele alla canzone, ecco. Bene, allora, adesso magari leggiamo un paio di dei testi che sono... che avevo fatto sul, che era, insomma, dei compiti per oggi, e sostanzialmente c'era da autodefinirsi in una battuta e poi di presentare il personaggio che si è autodefinito, e io avevo indicato se stessi, ma con facoltà di mentire, che molti hanno seguito, presentarlo con una visione invece più esterna che entra in scena. Molti hanno in realtà prolungato l'autodefinizione o il parlare di sé per tutto il compito, così come perché si vede che la cosa li affascinava, e spesso comunque questo ha prodotto dei buoni testi. Ora io suggerirei a quelli che hanno scritto tutto in prima persona, cioè io sono e poi hanno descritto se stessi per un'intera pagina, di provare a prendere questo personaggio che hanno ben tratteggiato e a metterlo come esercizio ulteriore in una scena letteraria. Cioè, prendete questo personaggio che voi avete descritto in prima persona, che poi siete voi stessi e quindi avete descritto bene, e fatelo entrare nella sala da pranzo di una nave da crociera la sera, prima dei giochi finali, adesso di qua. Oppure fatelo entrare in uno scompartimento di metropolitana affollato e vedete la gente come reagisce con quel personaggio. Perché se lo conoscete bene, oltre a saperlo descrivere, io sono fatto così, penso così, ho l'aspetto così, le mie idee sono queste, dovete anche saperlo muovere in una situazione narrativa. E un'autodescrizione non è ancora una situazione narrativa. Quindi chi non ha fatto una situazione narrativa, alle persone che non si sono limitate ancora a un'autodescrizione un po' più lunga, io suggerisco di provare a mettere in scena questo personaggio in una situazione narrativa per vedere se lo sapete usare anche in quel contesto che è meno facile. Sì, ma adesso leggo il compito di Andrea Brenna, c'è? Ecco, così vedete come può funzionare. Allora, io sono, insomma, penso lo rovescio un po' per poter partire da io sono un uomo di mezza età che, come dice sua suocera, non ha ancora smesso di studiare, il cuore di Tonio Kroger invirigliato in solide ossa da contadino, un capomastro costretto a penna e calamaio. È la definizione che dà di se stesso il personaggio, non è il personaggio per forza. Comunque, entrò nella stanza portando con sé l'odore di strada. Si fregò le mani indurite dal gelo guardandosi intorno. Indossava ancora il casco e la sua borsa posta tra collo che gli tagliava in due l'impermeabile. «E questo chi è?» pensò Carla, che già si era accomodata da tempo. «L'orso Yogi?» L'uomo, sgravatosi infine di quella goffa armatura, si impadronì di una poltroncina decentrata in seconda fila. Ora se ne stava nascosto dietro gli occhiali dal disegno marcato, preparandosi carta e penna con cui prendere appunti. A me sembra che la descrizione di questo personaggio sia efficace. Sia efficace perché risponde in un certo modo all'autodefinizione, però non è proprio l'autodefinizione. Tipo, l'autodefinizione esprime anche un certo modo di essere un uomo colto, il riferimento a Tonio Kroger, il fatto che non ha smesso di studiare, che di per sé dalla descrizione non trapelo, ma non è che deve essere uno svolgimento. Però alla fine, leggendo queste due cose, io ho un'idea di questo personaggio. Ho un'idea del personaggio che ha una goffa armatura, che porta con sé l'odore di strada, quindi che ha cose legate all'esterno, a una certa durezza. E infatti viene visto che si sfrega le mani indurite dal gelo, no? Con un gesto molto terreno, molto concreto, e poi ha la borsa tracolla, quindi viene visto anche come un po' impacciato nei movimenti, si impadronisce di una poltroncina decentrata in seconda fila, non si siede su una poltroncina, e anche l'uso del verbo si impadronì rende l'idea del tutto, contribuisce nella scrittura a rendere l'idea del personaggio, e se ne sta nascosto dietro gli occhiali, non indossa gli occhiali. Quindi vedete come ogni parola in questa descrizione, secondo me, contribuisce a dare un'idea di questo personaggio un po' irsuto, un po' orso, un po' goffo per certe cose, ma nello stesso tempo dotato di una serie di aspetti che ci portano fuori, ci portano all'aria aperta. È come se in qualche modo fosse il famoso albatro della poesia di Baudelaire, che è quasi descritto come goffo sul ponte della nave, perché è fatto per volare alto, e quindi quando lo si vede camminare sul ponte della nave i marinai si fanno beffe di lui, no? Questo è un personaggio che è descritto così, un po' pesante, un po' ingombrante, ma nello stesso tempo ansioso di prendere appunti, quindi in qualche modo c'è anche una certa tensione intellettuale, che però viene messa in rilievo più sull'autodefinizione. Quindi la goffaggine di questo personaggio forse è anche data dal fatto che quando viene descritto il suo essere anche intellettuale non trapela. Dalla definizione, visto che c'è anche una citazione nella stessa definizione, cuore di Tonio Kroger imbrigliato in solide ossa da contadino, visto che c'è anche una citazione, la prima cosa che trapela dall'autodefinizione è il suo porsi in maniera intellettuale, con delle citazioni, con dei rimandi, e questo fa vedere anche molto bene la differenza fra interno ed esterno del personaggio, fra l'impressione che dà e ciò che e come si definisce. E secondo me questo è proprio un esempio ben riuscito di questo tipo di esercizio. Qualcuno ha qualche osservazione su questo esempio? Non è che sia lui il personaggio, è lui l'autore. Il fatto che sia in seconda fila è casuale, è decentrato. Lui nel descrivere il personaggio, e lo conosceva bene. Comunque vi è piaciuta come descrizione avete? Io l'ho trovata proprio ben finalizzata anche al tipo di esercizio, ecco. Naturalmente è più facile, perché immagino che il personaggio, che poi, appunto, perché alcuni mi hanno scritto, io sono così ricco di sfumature, come faccio però si tratta anche di un esercizio letterario, noi non siamo qui per fare della psicanalisi, quindi è chiaro che uno deve scegliere degli aspetti quando si fa, e quindi questo è importante, perché in realtà ci insegna una cosa molto importante, a evitare i tipi, i luoghi comuni. Ogni personaggio nella vita reale, ogni personaggio dei vostri romanzi, nella vita reale, si considera il protagonista della sua vita. Cioè tutti noi ci consideriamo protagonisti, non c'è nessuno che io dice io sono l'amico del protagonista, oppure io sono la ragazza che prende le confidenze della bella donna che è protagonista del libro. No, ognuno è il protagonista della propria vita, e quindi quando voi descrivete un personaggio anche secondario dovete avere coscienza che lui si considera come protagonista. E quindi per questo vi ho detto di usare se stessi, così avevamo la sicurezza che uno evitava la macchietta, perché bene o male uno si descrive con un minimo di sfumature, ecco. Però per tutti i personaggi di romanzo, anche per quelli secondari, quando li si descrive, per evitare di cadere nel luogo comune di descrivere il personaggio in maniera banale, bisogna pensare che lui si considera il protagonista della sua storia. Nella nostra appare come personaggio secondario, ma questo non ci dà il diritto di banalizzarlo. Proviamo a leggere un altro testo, magari, tra l'altro, Marianna Segal c'è, ecco, allora, come donna mi definisco una ex femminista frustrata che sogna di fare un giorno un grande comeback. Quando alzai gli occhi dalla scrivania a guardare la nuova socia, rimasi sorpresa. Di fronte a me trovai la mia gemella, una donna di media statura, robusta, vestita quasi formalmente, niente di straordinario e niente di personale. Se la vedi per strada non attira l'attenzione e non la riconosci. Non aveva segni distintivi, niente gioielli e nessun dettaglio femminile. Ad un tratto mi sono resa conto che la stavo fissando. Lei stava lì, conscia dei miei sguardi, fissandomi con un leggero sorriso, quasi leggendo i miei pensieri. Ovviamente divertita dal mio tentativo di leggerla. Salve, presumo che sai chi sono. Devi sapere che io sono molto, molto brava in quello che faccio. Se avrai bisogno di sapere di più, dovrai chiedermelo. Uscì dal mio ufficio senza nessun preavviso, così come era entrata. Ho giusto corretto un paio di cose, però anche questo mi sembra interessante come dialoghi, perché io, vediamo se ho capito bene, cioè il personaggio non è l'io narrante, ma è la donna che entra, di cui però abbiamo avuto una autodefinizione abbastanza particolare, una ex femminista frustrata che sogna di fare un giorno un grande comeback. In qualche modo questo trattenersi dal personaggio, io l'ho visto in questa descrizione, sia per la descrizione. Tra l'altro io ho giusto corretto qui una qualche, se la vedi per strada e non attira l'attenzione, non la riconosci, mi sembra che già si capisse da tutto il resto. E poi io l'avrei fatta dire, devi sapere che sono molto molto brava in quello che faccio, uscire dal mio ufficio senza nessun preavviso così come era entrato, cioè se avrai bisogno di sapere di più dovrai chiedermelo, è già un farla parlare un po' troppo, secondo me, per come è stato descritto questo personaggio, che quindi non vuol lasciare trapelare niente di sé, è come se avesse molte cose all'interno. E noi sappiamo quali sono, che è una ex femminista frustrata che sogna un giorno di fare un comeback, ma la donna che alza gli occhi dalla scrivania e la vede entrare non sa quali sono, però intuisce, da qui si capisce che è una donna che ha cose all'interno, un ritorno, un...
È un sostantivo,
un comeback. Sì, un grande ritorno potremmo dire. immagino, no? Si vede che ha qualcosa, è descritto un personaggio che ha qualcosa dentro. Nella prima parte, nell'autodefinizione, è descritto ciò che ha dentro. Visto che ha scelto di descriverla attraverso gli occhi di un'altra, si intuisce ciò che può intuire l'altra, che è una donna che apparentemente si presenta in maniera dimessa, ma che appena parla, appena lascia trapelare qualcosa, fa vedere un fuoco, una vivacità interiore, anche una capacità di leggere nei pensieri. Tutto questo è detto nella descrizione, non è detto ciò che pensa davvero, ciò che è al fondo, perché l'autodefinizione di un personaggio non trapela così quando entra in una stanza, non sempre, non per tutti trapela. Quindi secondo me questa descrizione ha il grande vantaggio di definire una essenza profonda della persona e poi di far vedere questa persona che entra in una stanza vista dagli occhi di un altro, lasciando intuire ai lettori solo quello che intuisce l'altra donna. E quindi che ha uno stile dimesso, informale, come chi non voglia farsi nuotare, non voglia farsi notare, ma che però è estremamente attenta, conscia degli sguardi, capisce il tentativo di essere letta e sembrava, che dice, quasi leggendo i miei pensieri, quindi dotata anche di capacità, quindi è più di come si mostra questa donna. Si mostra informale, ma c'è qualcosa di più. E in effetti quando parla, divertita, presumo che sai chi sono, devi sapere che sono molto molto brava in quello che faccio. E poi esce senza preavviso, per quello che l'avrei bloccata qui, no? Quindi mi sembra un personaggio anche questo efficace, perché abbiamo un'autodefinizione che ci permette di capirlo in un certo modo, e una descrizione che ce lo rende comunque memorabile. Qualcuno ha qualche commento su questo?
Mi sembra un po' autoreferenziale, il gioco degli specchi mi sembra alla fine celebrativo e non...
Cosa intende con gioco degli specchi? Il fatto che si assomiglino.
Si assomigliano e parlano.
Ma di per sé è un personaggio che vede, devo dire che in parte io, ma poi sentiamo qualcun altro, ecco, una cosa che secondo me non era strettamente indispensabile è trovai la mia gemella, appunto, cioè secondo me è la cosa meno interessante di questo esercizio, il fatto che, infatti poi la mia gemella, ma poi è stato che lei sta tentando di leggerla, ma io come mi figuro questi personaggi, mi figuro quella che entra più forte di quella che tenta di leggerlo, l'altra sorride divertita, è padrona della situazione, va ed entra quando, quindi, e quindi in realtà non sono gemelle, secondo me, in realtà abbiamo un personaggio un po' intimorito da quello che entra, quindi ha ragione lei, la cosa degli specchi, che infatti io non avevo neanche messo in luce, non, in realtà poi non è stata portata fino in fondo perché non avviene un riconoscimento, questa è come me, lo dice la mia gemella ma poi è solo quasi a livello descrittivo, ecco, però non so, qualcun altro qualche osservazione su questo aspetto?
Si sente poco,
il dottore giusto. Sì, magari può ripetere un po' a voce più alta che. Sì, questo sì, in effetti se per descrivere un personaggio in genere non c'è niente di meglio che metterlo a contatto con un personaggio completamente diverso da lui, è più difficile usare l'espediente dei gemelli per far capire com'è una persona, la diversità aiuta. Sì, infatti come abbiamo detto anche l'ultima volta parlando dei personaggi, uno può anche dirlo, però poi deve anche mostrarlo in atto, cioè ogni cosa che si dice sui personaggi, oppure dimostrare, se lo dice sì, però deve dire, sì quando un personaggio parla di sé si può anche dire il contrario, in prima, in terza non funziona più, se io dico X è molto intelligente, poi devo mostrarlo in televisione. In prima c'è questa sottile sfumatura. Sì, in prima sì, perché il personaggio può mentire. E quindi noi possiamo essere, è per questo che anche il gioco dell'autodefinizione può essere interessante, perché io suggerirei di fare l'autodefinizione in prima, beh io sono, ma è più interessante se poi facciamo l'entrata in scena in terza persona. Infatti io mi sarei aspettato che qualcuno si divertisse di più con questo, no? Facendo dire a uno io sono bla 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 bla, e poi quando lo si vede entrare in scena tutti si rendono conto che non è proprio quel che dice di essere, ecco, succede anche questo. Beh qui, in questo esempio abbiamo visto che comunque l'io sono mette in scena degli aspetti di sé che a prima vista la donna ha soltanto intuito, ma non ha declinato fino in fondo. Magari ha qualcosa da dire avendolo scritto, o si è spaventata per tutte queste osservazioni. Comunque anche questo mi sembra che sia un buon svolgimento dell'esercizio. Allora, beh, questo può essere, detto che è breve, Chiara Raponi, c'è? Ah, ecco, così entriamo in argomento. Allora, era una donna intelligente e interessante, qualcuno diceva anche bella, un handicap secondo il suo analista, perché il connubio tra temperamento romantico ed eventi sfortunati della vita l'avevano resa vulnerabile e incline a scegliersi uomini che avrebbero dovuto amarla e proteggerla, ma che si rivelavano sempre irrimediabilmente sbagliati. Questa è la non è proprio l'io sono, però se voglio trasformarlo velocemente in un io sono, io avrei scritto: io sono una donna vulnerabile e incline a scegliersi gli uomini sbagliati. Lo posso riassumerla così, ecco, questo è l'io sono, quindi abbiamo l'autodefinizione di sé in una frase. Beh, no, ma c'è chi qualcuna qualche volta trova un qualche uomo giusto, no? Di rado, ma... Allora, entrò nella sala, e poi qui si è divertita in effetti, per il motivo anche per cui lo leggo, entrò nella sala dal soffitto barocco, un po' trafelata, sempre in ritardo come al suo solito per via di un mix endemico di pigrizia e lentezza che male la facevano vivere tra le continue richieste di Milano. Con le spalle un po' curve, tendenza che si portava dietro dall'adolescenza quando il seno rigoglioso le chiamava sguardi che la imbarazzavano. Era bionda, piuttosto alta, ben proporzionata, con una faccia interessante, lo sguardo intelligente e un po' triste di chi è di nuovo solo al mondo. Si sedette il più discretamente possibile in una delle file delle retrovie, sperando che anche oggi l'insegnante di scrittura creativa non leggesse nulla di suo, essendo troppo timida per reggere quell'esposizione. Ecco, bene, l'abbiamo letto. Allora, adesso io lascio fare più a voi questa volta le osservazioni. Sì, continua, è vista anche sempre dal punto di vista di lei l'entrata in scena del personaggio, e questo ci permette di poterli usare meno utilmente degli altri due esercizi. Comunque, come entrata in scena di un personaggio, io volevo notare un paio di cose. Prima di tutto, bella la cosa di dire... La visualità, spalle un po' curve, tendenza che si portava dietro dall'adolescenza quando il seno rigoglioso richiamava sguardi che la imbarazzavano. Dice tante cose con poche parole, quindi risponde a un principio di economia, no? Dice la sua posizione, ma anche il fatto che in fondo è timida, che viene detto sul finale, essendo troppo timida per reggere, è detto molto meglio così. Cioè, questo è un comportamento di una persona timida. E con poche cose io riesco a dire che sta curva, che ci sta, perché aveva questo seno rigoglioso eccetera eccetera, ma non è una che la sbandiera, ma che anzi la timidezza la porta a chiudersi. Quindi vedete che questo dettaglio è detto molto bene, perché dice più cose, unisce descrizione fisica a descrizione psicologica nello stesso tempo, mentre altre volte, essendo troppo timida per leggere quell'esposizione, va bene, dice anche qui che è timida, ma dice solo che è timida, no? Va bene, ma che era timida l'avevamo già capito, secondo me, sperando che anche oggi l'insegnante di scrittura creativa non leggesse nulla di suo, punto, si capiva lo stesso, perché la timidezza è già trapelata prima in maniera molto più sottile ed efficace. Per il resto, mi sembra comunque ben descritta. Ecco, bionda, piuttosto alta, ben proporzionata, con una faccia interessante, lo sguardo intelligente un po' triste di chi è di nuovo solo al mondo. Una faccia interessante a me non dice un granché, ecco, cioè, vabbè, bionda, alta, ben proporzionata, lo sguardo intelligente un po' triste, visto che uno non visualizza una faccia interessante, allora è meglio dire un dettaglio che aiuta la persona a memorizzare il personaggio. Comunque è interessante questo conflitto che è inserito nella persona, quindi con un'apparenza fatta per conquistare, un'apparenza fatta per convincere, e però invece una timidezza di fondo. Interessante anche perché cioè non trapela dall'autodescrizione, dall'io sono una inclina a scegliersi uomini irrimediabilmente sbagliati, ma in qualche modo l'io sono testimonia un rapporto conflittuale con gli uomini che spiega poi anche la timidezza, cioè questo chiudersi agli sguardi sul seno troppo rigoglioso. Quindi c'è un lavoro psicologico sul personaggio che mi sembra ben fatto, perciò anche se poi in realtà il fatto che sia in prima persona rende la descrizione diversa dalle altre due che erano più esemplificative in questo senso. Questo è comunque un personaggio che a me sembra ben descritto, pur con questi piccoli accorgimenti che ho segnalato. Non so se qualcuno ha qualche altra osservazioni, dal momento che comunque l'autrice non è timida, lo è il personaggio, gliele potete fare, no?
Va bene anche con il secondo piano, ma c'è anche un po' di ironia che è anche accattivante, diciamo.
Sì, giusta osservazione, e trapela specialmente nella descrizione, no? Con il riferimento all'analista, eccetera, ma anche dopo. Questo è vero, sì, dà secondo me un valore aggiunto, cioè intelligente, interessante, qualcuno anche bella, un handicap secondo il suo analista, perché il connubio tra temperamento romantico ed eventi sfortunati della vita l'avevano resa, cioè la premessa all'io sono che ho cancellato già ci mette in un tono ironico, quindi sì, è una buona osservazione. C'è altro su questo testo? Se non c'è altro, allora prima di leggere gli altri farei una piccola pausa, e dal momento che voi avete in mano il dialogo, tra l'altro se qualcuno, molti mi hanno mandato dei testi extra da leggere, extra lezione, io comunque li ho letti tutti, cioè li sto leggendo, e piano piano, man mano che ne finisco uno, poi do comunicazione comunque sia scritta sia orale. Questo è per i compiti extra. I compiti della lezione chiaramente non posso commentarli tutti in pubblico, anche se pian piano spero di arrivarci. Durante questi esercizi comunque qualcuno che volesse un commento più preciso può sempre chiedermelo. Allora siamo al dialogo, avete il foglio sul dialogo, adesso devo ricercarlo anch'io. Vabbè, ma ce ne sarà uno che qualcuno non ha preso, no? Grazie. Allora metto sempre una piccola citazione, un paio di citazioni all'inizio, così per vostro diletto, che ogni tanto leggo durante la lezione, ogni tanto no. Dopo vi... Sì? Uno? Ah, ecco. Qua ci sono anche. In prima fila ce n'è qualcuno. Allora, dicevo, adesso vi spiego, dicevo che metto sempre qualche citazione all'inizio, un breve riassunto di una parte trattata quando avevamo parlato del dialogo, vabbè comunque non sto a ripetere, sono cose che comunque ho già detto. L'esercizio è usare queste due battute di dialogo, c'è una scelta di 19, mettendole in un breve dialogo. Cioè, chiaramente, riuscendo a fare un dialogo che abbia un senso, al cui interno ci siano queste battute. Non so se mi sono spiegato. No, uno ne sceglie uno, ne scegliete uno. Una sono a coppie, vedete? Sì, sono accoppiate giuste. Beh, chiaramente è fatta in maniera che possa essere un esercizio che metta alla prova il vostro ingegno. Non ho inventato io gli accoppiamenti, cioè alcuni li ho inventati io, altri li ho presi da una serie di esercizi di scrittura creativa in francese, e quindi mi sono limitato a tradurli. Perciò a volte ho messo le fa questo effetto con la L maiuscola, perché in francese c'era il V, che era chiaramente la terza persona, ma qui le fa questo effetto, nell'esempio numero 3 per esempio, uno non capiva se era le fa a lei o la forma di cortesia. Io l'ho messo in maiuscolo perché appunto la maggior parte li ho tradotti, quindi sono esercizi di scrittura già testati per questo uso, non è che sono stato sadico nel accoppiarli. Scegliete una coppia e provate a mettere insieme un dialogo che giustifichi all'interno la coppia. Si potete inserire qualche didascalia, non è che deve essere dialogo puro, è una forma innanzitutto di dialogo. Se uno riesce a fare tutto dialogo, ben venga, se uno ha bisogno di disse o qualche, cioè non è importante che sia dialogo puro, ma che sia una scena essenzialmente dialogata. Ma Dovete? Non ho capito.
Anche
distanziare, proprio una dopo l'altra. Qualcuno, se vuole proprio provare la sfida, può tentarci, però la vedo, cioè, non deve essere una pièce di UNESCO, ecco. Proprio assurdo, assurdo. Intanto non c'è Maurizio Amidani, eh? Non è qui, che avevo una cosa per lui, ma vabbè. No, è richiesta anche la sequenza.
Esatto.
Sì.
Perché il sentito è come sia molto più facile fare il contrario.
Eh sì, ma sono stati scelti apposta.
Thank you.
Ecco, direi che a meno che qualcuno non sia ancora sospeso su come collegare, più o meno saremo a buon punto. Ancora, facciamo ancora un minuto allora. Intanto ne approfitto per dare gli avvisi, vabbè, tanto voi li avete già visti, ma comunque li ride. Allora, chi non ha firmato il foglio delle presenze può farlo all'uscita. Il 5 maggio l'incontro con l'autore Roberto Perrone, mentre il nostro laboratorio riprenderà martedì 12 maggio, quando discuteremo delle idee, delle vostre idee per un racconto, senza ancora entrare nella struttura, e io magari farò, appunto parlerò di suspense, cioè dell'uso e della costruzione della suspense, che sarebbe poi la mia specialità narrativa, quindi il piatto forte, no? E questo è il 12 maggio. E nei prossimi giorni vi faranno avere la sbobinatura delle lezioni precedenti, anche se visto il tipo di lezione che facciamo molto partecipata, cioè un'esperienza come si diceva, non una conferenza, in realtà non penso che la sbobinatura possa avere un... Beh, poi gli interventi della B non si sentono nemmeno, quindi comunque può sempre essere un aiuto. Io ho preparato comunque questo almeno piccolo schema per ogni lezione che abbiamo fatto, quindi adesso avete l'incipit, il dialogo, ci sarà il personaggio e l'idea, quindi pian piano arrivano anche dei fogli di rappel, come si dice. Bene, allora, vediamo, c'è qualcuno che ha scelto la numero 1? Ecco, da voi.
Ha sofferto molto nel fece il medico l'ha toccato quel corpo che si è sentito. Non sapeva se vuole lei voltando lo sguardo verso il suo figlio. Ma com'è possibile, signora? Non vi siete accorti di nulla? Non vede il colore di suo marito? Sì, ma vede, dottore, il giallo non è il mio colore. Aspettavo solo che passasse. Forse mi sono sbagliato.
Beh sì, comunque. Beh, ma non è male essere riuscito a rivestirlo di umorismo, no? Comunque mi sembra che la vivacità del dialogo, il turno delle battute, cioè per essere fatto in 10 minuti così, diciamo che l'ha collegato con un dialogo che scorre fluente, non c'era un salto tecnico vertiginoso. C'è un salto a livello di contenuto che lei ha ravvisato, però l'umorismo, l'ironia può essere a volte una buona arma. Cioè, non è che la parodia, l'umorismo e l'ironia sono mezzi che comunque, come abbiamo visto prima anche grazie alla sua osservazione, possono rivitalizzare un testo, e quindi l'eccesso, se è presentato sotto forma di ironia, funziona. Immagino che molte volte, cioè, comunque già lette così queste frasi sono ironiche, no? Quindi molte volte questa ironia trapela. In effetti lei ha trovato una soluzione ironica. Qualcuno ha scelto la 2? Vogliamo sentirla? Dopo faccio un balzo. Perché...
Il titolo è Elio da Turismo, un certificato che è stato per due anni, in grado di sviluppare 180 volte di velocità, stava raggiungendo l'inizio della pista per il decollo. Si trattava di un volo di esercitazione di istruttore che doveva l'allievo che faticava a raggiungere e mantenere la quota. Mi raccomando, non faccia come ieri, 300 piedi sono di più. Continui a salire dalla quota e in alto, dopo il contatto di ritorno al torre di controllo, la chiamo dietro motore e il piede cielo dei chilometri significa accelerare al massimo, e il velivolo iniziò a sollevarsi lentamente. La quota aumentava a 100 piedi, 150 piedi less, 200, 300, 400, 450. L'istruttore guardò con indignazione l'allievo che stava mantenendo perfettamente la quota di 450 piedi. Le sue orecchie rosse preannunciavano quanto stava per accadere, ma prima che potesse parlare, l'allievo piazzò sotto gli occhi un comunicato scritto del direttore dell'aeroporto che ordinava di raggiungere subito la quota di 450 piedi per evitare il traffico che quel giorno sarebbe stato intenso. Sognone l'allievo mormorò: ho voluto restituire.
Quindi è riuscito a fare solo queste due battute di dialogo. Beh, un buon esercizio di stile anche questo. Buona anche la descrizione, diciamo, tecnica di ciò che succede agli aerei, dell'aspetto che comunque dà verosimiglianza al tutto. E anche qui è un altro degli espedienti che noi abbiamo già detto più volte, no? Per dare verosimiglianza a qualche cosa che magari non ce l'ha, dare dettagli tecnici, cioè dare l'impressione che si conosca molto bene questa cosa, aiuta. E quindi faccio per dire, provate a immaginarvi questa scena descritta senza i dettagli tecnici sugli aerei. Secondo me il giochetto, il trucchetto che noi conosciamo, perché avrei dovuto costruirla in base alle due battute, sarebbe stato molto più evidente, no? E invece rivestire una scena con i giusti dettagli, i piccoli dettagli che sembrano inutili, sembrano stupidi, dà molta verosimiglianza alla scena. Qui questo esercizio ha poi lo scopo di riuscire a usare un trucchetto, a mettere in atto un trucchetto, ma a nasconderlo in una scena che risulti verosimile. Da un lato abbiamo avuto l'uso dell'ironia, dall'altro abbiamo avuto l'uso di una buona contestualizzazione anche dal punto di vista tecnico. Poi l'esercizio naturalmente è un esercizio di stile, però si impara poi a scrivere anche attraverso l'esercizio di stile. Non è poi il commento mio che conta, perché adesso non li leggeremo tutti, ma secondo me è una buona esercitazione per la fantasia. Prima di andare avanti, c'è qualcuno che vuole leggere il suo, così, perché l'ha fatto particolarmente male o bene? Se no io scelgo i numeri. Allora vediamo. Il 15. Sentiamo, e conto, almeno abbiamo degli esempi opposti, poi.
E ora cosa accadrà? Lo chiedi a me, sei tu l'esperto. Grazie per la considerazione, però vorrei che fosse un modo per non pensare alla soluzione. Lascia a te la parte, colpisci. Allora, la moglie lascia la madre e torna dal marito. Direi che è banale. Sì, però il marito era un soldo, è brutto, vecchio, è una decisione strana. Geniale, il mondo al contrario.
Ecco, praticamente ho voluto scrivere una piccola lezione di scrittura creativa nel dialogo. A me sembra piacevole questo. Ci porta già nel clima di quando discuteremo le idee per la prossima volta. Devo dire che questo, tra l'altro, e ora che cosa ci accadrà a geniale il mondo al contrario, è una soluzione che io pensandole, è una soluzione che non avevo prospettato. Mentre l'ambito aeronautico e l'ambito, soprattutto l'ambito della malattia, mi erano venuti in mente un po', specie la malattia, perché insomma ha sofferto, è chiaro, poi il giallo è uno, è quello più, e l'ambito aeronautico appunto continua a salire più in alto abbastanza. E invece questo non avrei detto, lei praticamente l'ha spersonalizzata. Cioè, non è più che cosa accade ai personaggi, ma sono loro che parlano di personaggi, e questo rende possibile ogni cosa. Un buon trucco, mi sembra. Vediamo allora lo sfidante.
Una tecnica di un colloquio banalissimo di potere, su due personaggi, sposato da 30 anni. Essa, non ricordo le cose, è un dialogo che dobbiamo fare.
Sì.
Non ricordo mai stato così sfortunato da quando siamo qui, lo fa che piove. Ma tanto sembra anche che la giornata di che allungarsi si accorge. Che la giornata di che allungarsi si accorge. Stai attento, ti sta cadendo la sciarpa. Sempre lui, però guarda, mi sto ricordando lo stesso. Se penso alle ultime settimane che mi è rimasto della scolare, mi sembrerebbe un paradiso anche la mente della volta. Essa. Giorgio, chi ti ha telefonato stamattina così presto? Io gli so, sai, quando sono arrivato io hai messo subito in tasca il telefonino. Giorgio, ero io che ho chiamato la Laura perché da me se ne hai detto tutte le lettere che le avevo lasciato da spedire. Ma dai, le lettere, ma quali lettere? Sono passata io a prenderti venerdì e la Laura scherzava con te perché ancora non ti sei rifiutato a salutare il tuo visto. Lettere, fatture, insomma, quello che c'era da spedire. Ho dato fuoco a tutte le mie cartucce, sai. Perché i soldi che devo avere e che non arrivano continuano a fomentare, e tu lo sai benissimo. E ora cosa ci accadrà? Niente, dobbiamo farci una ragione, e pensare a riposarsi, a fare una tavola rasa su tutti i nostri casini. Geniale, è molto il contrario. Hanno fatto tutti di più, e tu e noi qui a prendere l'acqua e a telefonare a molto più. Essa, già piove, già siamo nei casini e ti inventi anche le telefonate, ma non sai chi.
Ho dovuto usare molte più parole dell'altro sfidante, devo dire. Diciamo che lui ha trovato il trucco che gli permetteva di uscire subito con una soluzione elegante, e lei ha dovuto lei ha dovuto sparare molte cartucce per abbattere il nemico, comunque alla fine l'ha abbattuto, però ha dovuto sparare molte cartucce. Bene, allora non so se facciamo il tempo a leggerne un qualche altro, altrimenti qualcuno vuole leggerlo ancora, perché chiaramente non faremo mai in tempo a leggerle tutti, l'esercizio lo fanno tutti e poi di volta in volta si sceglierà casualmente. Ecco, leggiamone un ultimo. Ecco, così è l'ultimo. Ora bisognerà andare un po' veloci. In fondo c'è un vicolo cieco.
Un cieco dice a un muto che un sordo si sta spiando, ma che razza di enigma è questo? Non è assurdo, si può dire. Beh, Lucio, ma è fatta apposta per te. Perché? Perché non hai il nome da cieco. Guido, tu non hai il nome che fa bene per portarci in giro. E perché lo dici, mi avete scelto voi come capo del gruppo. Sì, ma stiamo giocando a una caccia al tesoro che tu mi prendi in giro appena all'inizio, dobbiamo risolvere l'enigma. È per quello che ti prendo in giro. La soluzione è laggiù, in fondo. Là in fondo c'è un vicolo cieco. Ma non è possibile, è troppo presto, siamo appena partiti. Lucio, andiamo bene, il secondo nome fa il genio.
Ecco, ha giocato sui diversi usi della parola, praticamente ha voluto fare un gioco di parole nel vero senso del termine. Mi sembra anche questa che appartenga alle soluzioni eleganti come quella, cioè che in qualche modo evitano, visto che la frase in sé viene contestualizzata non in un contesto ma in un contesto di parola, narrativo, no? Si discute della frase e quindi è la stessa soluzione che avevamo per quanto riguarda questo piccolo corso di scrittura che abbiamo sentito prima. Sentiamo allora l'altra versione.
In fondo c'è un cieco, è troppo presto. E cosa vuoi aspettare? Si accorga di noi? Prendiamo di sorpresa, ora? Ma non fa ancora buio, non ci possono vedere. Vuoi seguirlo per ora per camminarlo? Ci stiamo guardando, vedi la gente in quel luogo impermeabile. È la FIFA che ti fa le visioni. No, no, aspetta, che c'è ora? Se ne accorgo, si è voltato. Ecco, ho oltrepassato il vicolo. Sei contento, idiota?
È stupefacente perché alla terza battuta e alla quarta già era tutto risolto e quindi in effetti questo mi fa pensare che di per sé la soluzione era abbastanza semplice, almeno per questo 19, no? Però chiaramente è semplice dopo che l'abbiamo sentita, perché altrimenti tutti voi avreste fatto il 19 così, e quindi questo veramente complimenti, perché comunque l'ha fatto sembrare come se fosse già stato scritto apposta così in un dialogo. Forse devo quasi dire che fra gli esempi che abbiamo sentito era uno dei più naturali, nel senso che non sembrano neanche due battute di dialogo strano, eppure almeno quando le avete passate in rassegna all'inizio un po' vi sarà sembrato, altrimenti avreste scelto quello. Vede che e questo l'ha aiutata alla fine. Per fortuna che ha scelto questo, perché a tenere insieme altre poteva sembrare più difficile, ecco.
La prima è difficilissima perché la sente.
Cioè sento un certo appetito, il cavallo è scappato. Si poteva tenerle insieme, però vabbè. E appunto, però entravamo in un ambiente grottesco. Bene, allora facciamo ancora in tempo alla fine a dire due cose. Innanzitutto, allora, il personaggio di io sono eccetera, spero di aver reso l'esempio perché molti non l'hanno ancora fatto, visto che per la prossima volta avete poi solo da portare un'idea, si può fare. Alcuni sono il io sono può essere molto variegato, Io sono l'ultima di cinque fratelli con un forte senso della famiglia, cerco i ricordi, le vecchie dimore, le storie, amo la montagna, i temporali, il silenzio. Questo è uno degli io sono, no? Che mi sembra già bello proprio come io sono. Dopo è interessante perché leggendo il testo è interessante vedere come queste due cose dialogano, adesso non abbiamo tempo di leggerlo, però io l'ho letto e quindi magari resterà tempo per leggerlo prima o poi. Quindi mi sembra un personaggio che si può portare in fondo. Alcuni possono completare ciò che hanno fatto. L'ultima volta avevamo letto anche l'esempio, non so se qualcuno se lo ricorda, l'esempio del dialogo a tre di Lucia Marino, che era interessante che lei ha fatto quella descrizione del tipo che entrava nella doccia, usciva, al telefonino, eccetera, e poi ha fatto una descrizione dialogata, no? E diceva, per me di solito è più facile, se ricordo bene, fare i dialoghi, e quindi questo mi ha rivelato. In realtà poi adesso noi abbiamo una situazione, da una parte ha fatto solo la descrizione, trovando questo guizzo un po' geniale, dall'altra solo i dialoghi. E in realtà abbiamo visto che la parte fondo più interessante è ancora per la descrizione più che i dialoghi. Ma sarebbe interessante, se lei ha voglia, vedere un incrocio, io ho pensato rileggendo i testi, cioè è un po' innaturale privarsi dei dialoghi totalmente, però lei può vedere che può scrivere la scena avendo la possibilità di dialogare, magari le bastano 3-4 battute, mette quella descrizione, insomma scriva la scena come vuole. Sì. Ah, perché è vero che lei non ha fatto ancora l'io sono. Beh, dia la precedenza all'io sono e all'idea. Se le restasse tempo, se avesse voglia, ma anche più in là. Sì, anche più in là, prima o poi, sarebbe interessante se provasse a descrivere quella scena come una pura scena letteraria. Cioè, quella scena e basta. Perché sono curioso di vedere. Cioè, prima solo descrizione, poi solo dialogo e poi la scena. Ecco. Questo per quanto riguarda i testi che abbiamo ricevuto. Io volevo leggere Nadia Pedrazzini, c'è? Ecco, volevo leggere un suo testo, ma non so se ne rimane il tempo. Quindi, però, no, forse non lo rimane. Mi dice. Allora, perché volevo tornare. Beh, lo leggo brevemente, ma volevo tornare alla descrizione, perché ogni tanto mi piace anche recuperare, ma ci metto proprio 5 minuti, mi piace recuperare i testi che non ho letto in pubblico degli esercizi precedenti. Quindi il testo Il Minatore era per l'esercizio, se non mi sbaglio, dell'Incipit, ecco, quindi torniamo a questo. E l'ho trovato abbastanza interessante, quindi è la primavera del 1941, a San Benedetto, in Sardegna. A Dario Sanna, 50 anni, seduto su una pietra all'entrata del pozzo Zimmerman, profondo 300 metri, tremano le gambe e le mani. È risalito dalla miniera, incitato ad uscire dai suoi compagni di lavoro che gli hanno visto troppo pallido il volto. Per la prima volta si sono interessati a lui, senza ridere, ma con preoccupazione. Qualcosa di serio ha attirato l'attenzione del gruppo. Di solito lo prendono in giro per quel modo di muoversi, come se scorresse dell'acqua all'interno del suo corpo. La sorgente è il bacino, che riversa cascate lungo le gambe e le spinge in avanti. Le braccia si muovono per effetto di quella spinta, non hanno un moto proprio. Ondeggia e i compagni ridono. Lo chiamano Dariolina, una risata che seppellisce così un terrore, quell'incomprensibile mistero che lo avvolge. Nessuno ne parla, ma tutti lo vedono. Sanna ha 50 anni e il viso e il corpo di un ventenne. Sanna porta a collo un frammento di azzurrite, incastonata in un'improvvisata gabbia realizzata con del fil di ferro. È un regalo del suo migliore amico, Giovanni Pischeda, di 5 anni più grande, ex compagno di giochi, unico e fedele confidente. A me è piaciuto questo incipit, prima di tutto perché parte comunque in medias res, ma nello stesso tempo con la presentazione di un personaggio. Mi sembra interessante anche la presentazione del personaggio, quindi l'ho letto perché è un incipit, ma in realtà ci permette di parlare anche del personaggio. È ben giocata la tensione, perché pian piano si capisce che questo è diverso dagli altri all'inizio, che lo prendono in giro, e poi che ha un mistero, cioè è un cinquantenne con il viso e il corpo di un ventenne. Trovo un po' veloce lo stacco del mistero, cioè Sanna ha 50 anni e il viso è un corpo di un ventenne, tam. Cioè Sanna porta a collo un frammento di azzurrite, cioè se uno vive con questo, io avrei messo magari una frase in più sul fatto che nessuno era mai riuscito, cioè qui magari poi proseguendolo si può fare, però è grosso come mistero, insomma se ha 50 anni e il viso è il corpo di un ventenne, più un minatore, e lo enuncia e poi fugge, ecco, questa è una cosa che ho notato un po' io. All'inizio... però l'ho intuito, cioè è fin troppo facile, cioè io avrei proseguito su un'altra via, a meno che si voglia dichiarare subito, cioè è fin troppo il collegamento con l'azzurrite, nel senso che avrei fatto trapelare di più le voci, cioè ancora di più lo sguardo del popolo su di lui, che è molto interessante come si basa l'incipit, ma quasi quasi vorrei di più, cioè come ha fatto a vivere la famiglia, gli amici, cosa dicono di lui nel villaggio, cioè lasciamo ancora un attimo questa voce popolare, però è una mia impressione. E poi io lo trovo molto buono, o solo ogni tanto mi sembrava tipo Dario Sanna, 50 anni, seduto sulla pietra all'entrata del pozzo Zimmermann, profondo 300 metri, tremano le gambe. È risalito dalla miniera, incitato questo e le mani. A volte, ecco, piacerebbe che procedesse un po' più spedito, non è che sia, però in fondo dire è la primavera del 41, Dario Zanna, tremano le gambe, pam, è risalito dalla miniera, questo e le mani mi sembra un po' come una piccola zeppa, ecco, quindi ho solo corretto un paio di cose così, ma in realtà anche il terrore, ecco, i compagni alla fine per la prima volta si sono interessati a lui. Punto. Qualcosa di serio ha attirato l'attenzione del gruppo, cioè senza ridere ma con preoccupazione, già si capisce, no? Già il fatto che per la prima volta si interessano a lui, dopo si dirà che i compagni ridono, eccetera, eccetera, quindi lasciamolo arrivare, è come se volesse anticipare, no? A volte lascerei una maggiore incisività, anche qui è come se si spiegasse ogni tanto troppo, cioè si dice per la prima volta si sono interessati a lui senza ridere ma con preoccupazione, e poi si dice ondeggia, i compagni ridono, lo chiamano Dariolina, una risata che seppellisce, quindi lo si dice già dopo che ridono, in realtà così è detto due volte, tanto vale dire per la prima volta si sono interessati a lui, che lascia un attimo di mistero, e dopo dici che lo prendono in giro, e poi una risata che seppellisce così un terrore, quell'incomprensibile mistero che lo avvolge, direi una risata che seppellisce il terrore, cioè un terrore mi sembra quasi un po', però è una risata per seppellire il terrore, nessuno se parla ma tutti lo vedono, Sanna ha 50 anni e il viso e il corpo di un ventenne, lasciando magari anche via quell'incomprensibile mistero che lo avvolge, che in fondo è già un commento, cioè già un commento del narratore, no? Mentre più esplicito una risata che esplicita il terrore, pam, e poi subito mi dice il terrore. Però sono piccoli dettagli, perché l'incipit mi sembrava comunque molto efficace con questo. Resta comunque in mente il modo di descriverlo come se dell'acqua scorresse all'interno, anche questo mi è piaciuto molto. E lo dicevo per riguardo ai personaggi, che a volte anche avere una maniera originale di descrizione rende memorabile il personaggio. È questo che noi dobbiamo far sì che il lettore si ricordi dei personaggi. E quindi, visto che ancora abbiamo da fare l'esercizio sui personaggi, può essere anche questo incipit un'indicazione utile su come rendere memorabile un personaggio. Ecco, questo è tutto. Mi dispiace non riuscire a leggere sempre tutto, ma pian piano ci arriveremo. Alla prossima volta.
No, perché... ma neanche questa volta possiamo, perché io talvolta per quell'inizio lavorare per stessi. È possibile che si possa la prossima, se facesse vado un po' a settimane, in realtà appunto che la voce tantissimo vuol dire che ho fatto io lavoro in televisione e a volte ho delle fasce mattutine, la televisione del mattino, a volte serali, a volte pomeriggio, 12 sì.
Ah, per tutti,
10 sì.
Allora la prossima volta lo annullo, lo faccio. Sì, devo verificare i miei orari, ma la prima volta che mercoledì è un turno pomeridiano, facciamo la cena. Infatti finiamo magari anche un attimo un po' prima, perché è vero che magari continuare anche la discussione in maniera più informale è simpatico. Sì.
Perfettamente in